Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti, cari amici radioascoltatori, e da Claudio.
E da Anna, un santo martedì, santo sì, proprio sì. Davvero, Ave Maria.
Oggi è Santa Anastasia e Basilissa. Noi abbiamo una suora che si chiama Anastasia, per cui gli facciamo gli auguri. Bene, allora, oggi, vedete, siamo nella Settimana Santa, che poi, diciamo, gli si dà questo titolo perché è la settimana, diciamo, che ci porta alla Pasqua, però diciamo che sarebbe sbagliato pensare che ci fosse solo una settimana santa all'anno, quando debbono essere sante tutte 52. Devono essere santi tutti i 365 giorni, è il tempo che il Signore ci dona e che va vissuto santamente per dare gloria a Dio. Per cui dire la settimana santa, bisogna vedere come uno la interpreta, no? Diremo così, la settimana che ci mostra il prezzo della nostra redenzione, è santa per questo, ma diciamo l'uomo che medita, diciamo, le fa sante tutte 52, perché tutti i giorni c'è da meditare, da penetrare, ecco, da comprendere l'amore infinito di Dio per noi e la nostra mancata corrispondenza, ecco, la nostra durezza di cuore. Cioè, praticamente, vedete, per Padre Pio, che ha patito per 58 anni la crocifissione, cioè la passione di Cristo, si poteva dire che c'era una settimana santa. Diciamo che per lui erano sante tutte 52. Naturalmente la settimana che precedeva, ecco, la passione di Cristo la viveva ancora più intensamente, ecco, e voleva veramente viverla, diremo così, in santa pace, in un certo senso, ecco, per penetrare questo amore, perché l'uomo che ha capito che la fonte dell'amore viene da là non va in cerca di altre cose, perché dice: non voglio mica morire di sete d'amore, no? Per cui vado dove sgorga, ecco, questa acqua che disseta il mio cuore, la mia esigenza di amare e di essere amato. Allora, settimana santa. Poi ho ricevuto prima un messaggino, dice: Santa Pasqua di risurrezione. Dirai, Anna, sappiamo che sei un tipo un po' strano, ma dico, ascolta un po', ma che mi dici, Santa Pasqua di risurrezione? Se tu vuoi fare un augurio completo, devi fare un augurio di questo genere: Santa morte e Santa risurrezione. Perché hai mai sentito qualcuno che è risorto prima di morire?
No.
È impossibile. Allora, scusa, tu mi auguri la risurrezione, ma io devo morire a me stesso per godere la risurrezione. Cioè, il giorno della risurrezione il Signore deve farmi partecipare, non è che deve, vuole farmi partecipare della sua, diciamo, gloria nella risurrezione, e vuol trascinarmi, per così dire, perché noi puntiamo sempre i piedi, ecco, a questa esperienza di risurrezione. Ma devo morire prima, perché qui praticamente tutti vogliono risorgere senza morire, e non è possibile, no? Questa diventa una barzelletta, questo augurio, no? Fatto così soltanto di augurio di risurrezione. L'augurio deve essere di morte, per cui se volete farmi un favore, mi augurate di morire bene al Claudio, vero? E poi, se morirò bene, godrò anche il giorno della risurrezione, perché sennò pensate di farmi piacere dicendomi una cosa che non è possibile. È giusto, Anna?
È giusto, questo sì sì, per un allora, cristiano scusa, dovrebbe essere proprio questo il senso, sì sì.
Ma la Quaresima è fatta, la Quaresima è fatta per, diciamo, dovremmo fare una specie di, come dire, dovremmo gestire in un certo senso con l'aiuto della Madonna, vero, addolorata, e di Gesù, ecco, aiutatemi a vedere tutto ciò a cui debbo morire, perché io possa poi godere della risurrezione che mi donerete. Ma al momento attuale io ho tante bestioline che le alimento magari tutti i giorni e non le faccio morire, anzi guai chi le tocca, perché dice io voglio bene agli animali. Capisco quelli che camminano per le strade, ma ci sono degli animali dentro di noi, è vero, che gli diamo da mangiare continuamente orgoglio, gli diamo continuamente da mangiare tutto quello che serve per mantenerli in vita, addirittura per rafforzarsi, per cui se pensiamo, ecco, a quanto ci insegna San Francesco di Sales, dice quando uno continua a confessare sempre lo stesso peccato, vuol dire che non sta combattendo contro quel peccato, ecco, non mostra di essere in lotta contro quel difetto, cioè se lo tiene, addirittura lo alimenta e dice, beh, insomma, tanto Gesù è misericordioso, per queste bestiole qua possono tranquillamente vivere nel mio cuore, no? Allora, io devo amare Dio con tutto il cuore, con dentro le bestiole? No. Tutto il cuore vuol dire che devono uscire tutti, perché tutto il cuore vuol dire che deve essere tutto di Dio questo cuore, non delle bestiole che ci girano dentro, no? O delle bestiacce, perché per esempio la superbia, l'orgoglio, la presunzione, vero, l'amor pro, sono bestiacce, non sono bestioline. Ecco, allora, fai una quaresima, diciamo, chiedendo l'aiuto di far morire queste bestioline, bestiolone e bestiacce, e così poi il cuore sarà vuoto di questi intrusi, e io amerò Dio con tutto il cuore, e questo, diciamo, significa in un certo senso che sono risorto, perché non ho più un cuore attaccato alle cose di qua giù, ma alle cose di lassù. Quindi, diciamo, l'augurio, cioè, adesso non lo so se è un ragionamento strano, ma a me quadrano i conti in questo modo, forse voi avete qualche altro tipo di contabilità che vi fa quadrare i conti lo stesso, trovate qualche matematico religioso che vi racconta, diciamo, dei nuovi teoremi, questo non lo so. Nella semplicità a me sembra che i conti tornano in questo modo qua. Ecco, questo per quanto riguarda gli auguri, per quanto riguarda, ecco, anche il momento attuale, Settimana Santa, ma come fai a parlare di Settimana Santa che non vivi niente di santo durante questa settimana, durante questa Quaresima? Vivi come tutti gli altri tempi, e dice allora mangio di meno. Sì, ma guarda, l'importante è che tu non dessi da mangiare gli animali che c'hai nel cuore, perché se mangi tu, diciamo, non è un peccato, ma se dai da mangiare a quegli animali che c'hai nel cuore, quello sì che è un peccato. Dice, ci fai una lezione di zoologia questa mattina? No, ma insomma così è. E poi ho ricevuto una messaggio, insomma una mail, ecco, di una ragazzina direi, no, che mi dice, Claudio, mi dispiace che non ce l'ho davanti, vorrei leggervelo testualmente, ma sono 5-6 righe. Dice, è vero, dice, noi ragazzi siamo tormentati dal demonio, è così difficile vincere il mondo, la carne, il demonio, dice, e è una lotta veramente, diciamo, dice lei, ecco, che è quasi, cioè, impossibile umanamente, dice lei, vincerla, perché il demonio uno a uno a noi giovani ci prende tutti, perché siamo travolti, cioè tu vai a scuola, se non la pensi come tutti quanti ti massacrano, cioè voglio dire, vieni preso di mira, qui devi anche tu far parte della legione dei disgraziati, no? Ecco, allora insomma mi dava questa indicazione, e allora pensavo, dico, guarda un po', pensavo a una nostra cara amica, diciamo, che ha subito un intervento e poi era grave, poi insomma praticamente con una valanga di preghiere, insomma, le cose stanno migliorando, ma pensavo, cioè, la madre dà vita, soffre le doglie del parto, diciamo, quando partorisce questi figli, ma poi, diciamo, sti figli non sono partoriti al cielo, per cui, diciamo, consacrati all'Immacolata Corredentrice, la Corredentrice ci fa partecipare anche della sua passione per essere Corredentrice e ci mette nella condizione anche noi di rigenerare o generare per la seconda volta i figlioli. Perché 9 mesi di gravidanza, è vero, poi li fai crescere, bambolotti, eccetera, eccetera, cari miei, arrivano all'adolescenza e cominciano le doglie del parto, no, cominciano i travagli, poi le doglie, e praticamente solo che durano anni, cioè, dice, sono stata in sala parto, che ne so, mezza giornata, dice, sono stata in sala parto per 30 anni. E quanto ho sofferto per ripartorire, diciamo, nello spirito un figlio. Tu immagina la Madonna, ecco, io faccio questi esempi perché tu immagina la Madonna che ne deve partorire miliardi, no? Per cui cosa ha patito la Madonna, noi dovremmo stare baciarli i piedi continuamente, dire, mammina mia, tu hai accettato, hai accolto l'invito del figlio tuo Gesù, che ti ha resa corredentrice e ti ha resa gravida di tutti questi figli che sono dei poveri disgraziati, che resistono al tuo amore, all'amore di Dio, all'amore tuo, ecco, e tu non ti dai per vinta, continui, insisti, ecco, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Allora penso, vedete, se le donne capissero qual è la loro vocazione, certamente vivrebbero in modo completamente diverso, ma dico non parzialmente, dico completamente, perché la maternità è un dono infinito nel dare vita, naturalmente, ma la donna, se non è nella grazia di Dio e non capisce la vocazione che ha e il dono che ha, invece che donare vita, dona morte, capite? Allora queste povere ragazzine, dico, cominciate a farvi massacrare da ragazzine, ma voi non sapete che continuate a firmare, diciamo, cambiali che saranno da pagare poi, no? State attente, no? Però naturalmente dicono, è giusto, è vero, ma è così difficile, bisogna pregare di più, bisogna meditare di più, bisogna invocare l'aiuto della Madonna, prega per noi peccatori adesso. Certamente che Padre Pio, dicendo non potevate nascere in un secolo peggiore, e dicendo i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che hanno scavato una fossa e genitori con le firme e con, oggi si va avanti a distruzione a firme, no? Praticamente con le firme ti chiedono la firma per distruggere, no? Allora, abbiamo fatto la croce nei referendum, no? Per la vita o per la morte, per la fedeltà o per l'infedeltà, abbiamo fatto la croce, e difatti quella croce lì l'abbiamo segnata noi e ci cade addosso. Ecco, allora dice, non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori che hanno scavato la fossa ai loro figli, e diciamo che con le leggi, anche se li hanno fatti nascere, poi sembra quasi che li abbiano abortiti, diciamo, nel mondo con queste, diciamo, con il cattivo esempio, con la mancanza di insegnamento ai propri figli, con la mancanza di fede, di speranza, di carità, ma soprattutto anche di seguire, vero, di ascoltare, di vivere la legge di Dio. E proprio ieri sera leggevo qualche cosa di molto bello, vero, della bisnonna, era Gnocchi o Palmaro che scriveva, la bisnonna Antonia, dice, no, che non sapeva leggere, che non sapeva tante cose, ma sapeva tutti i 10 comandamenti, i precetti della Chiesa, sapeva quello che era giusto, quello che era sbagliato, pregava sempre, vero, aveva il santo timor di Dio, e per cui quelli sono quelli che hanno portato la fede fin qua. Adesso c'è stata una generazione o due generazioni che hanno raso al suolo tutto quello che hanno portato fin qui i nostri progenitori. E così oggi è lo stile della devastazione. E praticamente è incredibile, ma in un modo o nell'altro questo è il metodo, ecco, distruggere tutto ciò che è stato costruito. Ma chi è che è il maestro in distruzione? È proprio il nemico della nostra salvezza. Ecco, adesso Anna, dopo questa prefazione, no, sono i pensieri, diciamo, che vengono fuori così dal cuore e dalla mente. Diciamo che prima di cominciare a parlare, però, sono andato da Gesù a dire: Gesù, di tu quello che vuoi che io dica, perché io non ho niente da dire, no? Ho chiesto alla Madonna che lo faccia lei, e questo che vi dico non sono io che ve lo dico, ma sono loro che ce lo dicono, me compreso. Ecco, adesso dobbiamo andare avanti, perché oggi c'è Anna che avrebbe, diciamo, che avrebbe delle meditazioni che sono meravigliose, ma bisognerebbe, se si leggono tutte non ce la facciamo neanche a finire la trasmissione. Allora, mi dispiace che sto togliendo tempo a quelle meditazioni di Don Dolindo, ma cominciamo allora subito con dal libro del profeta Isaia.
Certo, noi ti ringraziamo, non siamo rattristati della tua prefazione, anzi grazie all'Immacolata per queste meditazioni, sì, soprattutto sì. La presente profezia di Isaia prepara ancora una volta i popoli alla venuta del Redentore e alla sua missione salvifica. Questa volta è Gesù stesso, per bocca del profeta, a rivolgersi a tutte le genti e non solo a Israele. Si compiranno le divine promesse, il Messia trionferà e conquisterà i cuori degli uomini con la sua parola penetrante, quasi spada affilata e freccia appuntita. La profezia mette in evidenza altresì l'estensione della salvezza fino ai confini della terra e alla consumazione dei secoli. Tutti dunque possono salvarsi, purché credano che Gesù è l'unico Salvatore, siano battezzati e si sforzino di osservare i comandamenti. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, Udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto: mio servo, tu sei Israele, nel quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra.
Quante cose ci sarebbero da dire, ma proprio per il motivo che vi ho detto prima, cercheremo di prendere un paio di spunti, ecco. Ora, il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Allora, intanto pensiamo, sin dal seno materno il Signore mi ha chiamato. Siamo tutti dei chiamati a seguire Gesù Cristo, naturalmente, no? Tant'è vero, pensate, prima che tu fossi io ti conoscevo. Padre Pio che dice, prima che tu nascessi Dio ti ha affidato a me. Capite? Cioè, noi abbiamo, diciamo, con la faccia, cioè con la testa impolverata perché siamo troppo vicino alla terra, e il Signore invece vuole che la teniamo alta perché guardiamo le cose di lassù. Io sono stato creato per dare gloria a Dio, sono stato creato per la santità, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, e la mia santificazione, diciamo, è luce anche per le nazioni, cioè se io mi faccio santo sono un benefattore per tutto il corpo mistico di Cristo fino ai confini della terra, se io pecco offendo Dio e tutti i miei fratelli fino ai confini della terra, per cui questo il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, mi ha creato per un bene infinito, per dare gloria a Lui. Allora, se noi facciamo l'esame di coscienza, visto che quando andiamo a confessarci non abbiamo niente da dire, poveri noi, ciechi, sordi, ma soprattutto stolti, dunque il Signore mi ha creato perché io mi faccia santo, anzi sto andando al contrario e non ho niente da confessare, non ho niente da dire. Basterebbe, diciamo, dire: Padre, il Signore vuole la mia santificazione, io non solo sono un indeciso, ma non gli credo neanche che voglia questo da me, per cui non gli ho proprio dato retta. Io penso a godermi le cose che piacciono a me, non quelle che piacciono a Lui, che poi finiranno per piacere a me in eterno. A me interessa, ecco, di godermi la vita, e magari penso che lui non ci sia neanche, no? Non esista nemmeno, perché oggi si viaggia così. Se i puri di cuore vedono Dio, mediante l'impurità che sentite galoppa, i ragazzi perdono la fede, non credono, non vogliono più andare a messa, non ci credono, perché però non lo sanno che è perché sono zozzi. Qui non possono vedere Dio, perché non sono puri. Ecco, ma poi scatta la superbia, che è l'impurità dell'anima, e così non vedi proprio più niente, sei nelle tenebre, gestito dal principe delle tenebre. Allora, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia puntita, mi ha riposto nella sua faretra. Dico, se questo naturalmente si riferisce al profeta, si riferisce a Gesù Cristo, ma noi siamo corpo mistico, eh? Non è che possiamo vivere una vita diversa da quella di Gesù Cristo, per cui dobbiamo, ecco, la nostra bocca deve essere come spada affilata e non lasciare che metta radici il male, no? Per cui ogni cristiano deve, ecco, come faceva Gesù, ecco, denunciare e condannare, cioè, il male e proporre il bene, ma non solo con le parole, ecco, ma con l'esempio, per cui devi essere, dice la tua bocca, deve essere come una spada affilata, ma deve corrispondere poi la vita, che deve essere come le parole che pronunci. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia puntita, mi ha risposto nella sua faretra. Vedete, mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Allora, un ragazzo che dice, io, Signore, tu mi hai creato per la tua gloria, mi hai creato per la mia santificazione, nascondimi all'ombra della tua mano, perché il nemico non mi massacri, perché io sono troppo fragile, sono troppo debole, in te confido, in te spero, nascondimi all'ombra della tua mano. E mi ha detto, mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto in vano, ho faticato, per nulla in vano, ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Allora, vedete, noi già abbiamo, già, diciamo, si gustano le cose del cielo già su questa terra, se uno vive per il cielo. Dice, guardate a lui e sarete raggianti. Allora, uno che è raggiante, scusate, io credo che sia felice. Dice, ti vedo tutto raggiante, luminoso, sorridente. Dice, sono innamorato di Gesù. Ah, che beato te, dice, che sei raggiante, che sei felice. Ma perché guardo a colui che mi ha amato da sempre, mi ha amato. Poi è venuto a manifestarlo incarnandosi, perché l'amore poteva essere, diciamo, un ideale da raggiungere, cioè attraverso la fede, credo a tutto quello che dice il Signore, ma il Signore è venuto proprio a farsi anche vedere, a farsi toccare. Pensate all'emorroissa, no? Che gli tocca il lembo del mantello e guarisce. Ora, vedete, bisogna avere contatto con il Signore, bisogna stare con Lui per partecipare della sua gioia, diciamo dell'innamorato, cioè Dio è innamorato delle sue creature e ha questa gioia che viene a portarla a noi. E anche se noi lo rifiutiamo, lo condanniamo, lo maltrattiamo, Lui non è capace di non amarci, pensate un po'. Dio, per Dio è impossibile non amare le sue creature. Nulla disprezza di ciò che ha creato, così è scritto. Per cui, ecco, io penso anche, diciamo, ai sacerdoti religiosi, a tutti coloro che sono chiamati in prima persona, poi, vero, ad essere freccia puntita e bocca, diciamo, affilata, e bocca che parla chiaro. Ma dice, purtroppo il nemico, vedete, che cosa ci invita a fare? Il contrario. Per cui i nostri discorsi sono alla Nutella, è vero, i nostri discorsi sono pieni di parole senza sostanza, diciamo di tutto, perché non abbiamo intenzione di dire niente alla fine, e allora andiamo d'accordo con tutti e lì non potrà mai scattare la persecuzione, perché finché tu parli in quel modo là, diciamo, non dai fastidio né al demonio e neanche agli uomini. Ma se il Signore ha detto beati i perseguitati, vuol dire che devi avere appunto la freccia puntita e la spada affilata, e allora, cari miei, scattano le persecuzioni. Beati i perseguitati a causa del mio nome, perché hanno a costo della vita, ecco, hanno tenuto alta la bandiera della verità, poiché Gesù Cristo è via, verità e vita. Ecco, direi intanto, Anna, direi, diciamo, di interrompere, poi magari facciamo delle altre riflessioni, ma chiediamo la pausa musicale.
Sì, certo, certo. Ricordiamo il numero, 0 per gli ascoltatori che volessero intervenire, 0825 444 391. Grazie, a tra poco. Ave Maria.
Pare che possiamo iniziare, Anna.
Sì, certo, quindi leggiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardarono l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù, è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda Iscariota, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù, quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli preso il boccone, subito uscì, ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse, ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho già detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai? Gli rispose Gesù, dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la vita per te. Rispose Gesù, darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte.
Anna, se a me fa tanta impressione, cioè, Giuda praticamente fa la comunione, vero?
Sì, cioè, la critica, ecco, proprio, sì.
Sì, ma è interessante perché Gesù ci fa sapere che questo fece la comunione, però Satana entrò in lui, per cui che comunione ha fatto quello lì? Cioè, ha fatto la comunione con Gesù o ha fatto la comunione con Satana? Giuda era apostolo, diciamo un prediletto, era un vescovo, era un cardinale, diciamo, però diciamo qui è scritto che Satana entrò in lui, tradimenti e Satana che ti posseggono. E tu ti rendi conto quando c'è un traditore, diciamo non può essere un uomo libero, è un uomo posseduto, perché è posseduto dal nemico dell'amore, dall'amico della fedeltà, dal nemico della fedeltà. Per cui può succedere, è successo e continua a succedere. Voi non pensate oggigiorno con questo discorso della misericordia sembra che vadano tutti in paradiso, no? Ma sarebbe meglio che non fosse mai nato il traditore. Il traditore poi è interessante perché non è un lontano da Dio, è uno che sta vicino. E qui il traditore è uno che sta vicino alla persona più importante, che può essere il Papa, può essere un vescovo, può essere un fondatore, uno che gli sta vicino può diventare Giuda. E diciamo è capitato tante volte, e sta capitando, capiterà, cioè non dobbiamo meravigliarci. Purtroppo noi pensiamo di giocare con l'Eucarestia, pensiamo di giocare con Gesù, pensiamo che possiamo fare tutto quello che vogliamo, che tanto Gesù è misericordioso. Bene, questo ha fatto la comunione con Gesù e Satana si è impossessato di lui. Chissà quanti sacrileghi, quante cose noi non possiamo immaginare, ma certamente a Fatima, ecco, l'angelo dice, guardate, il corpo e il sangue di Gesù Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati, dice, riparate i loro crimini. E mi fermo qua perché è sufficiente, diciamo, mi sembra che sia importante, ecco, sapere che non ci vuole molto ad essere posseduti dal demonio, basta fare i traditori. Adesso vai avanti,
certo.
Tu, Anna.
Bene, mi fermerò a metà percorso così eventualmente.
Sì.
Per... Sono a pagina 1975, San Giovanni, capitolo 13. Dopo queste considerazioni generali sul tradimento che gli doveva soffrire, Gesù volse il cuore determinatamente a Giuda come suo discepolo, amato da lui di amore misericordioso, e si commosse profondamente perché ne fu sommamente addolorato. Giuda, pur avendo già pattuito il tradimento, se ne stava impassibile e non mostrava di preoccuparsi di ciò che Gesù aveva detto sul traditore. Credeva così di dissimulare il suo delitto e ne soffocava il rimorso per non smascherarsi con un turbamento esterno. Per questo Gesù, cercando di scuoterlo, protestò solennemente e con accento accoratissimo dicendo: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Gli apostoli, ancora tardi nel capire, non avevano riflettuto che Gesù, parlando del traditore, alludesse ad uno di loro. Perciò la sua esplicita dichiarazione fu per essi come un colpo di folgore, ed esterrefatti si guardavano l'un l'altro, interrogando poi Gesù ciascuno per suo conto per conoscere chi fosse. Giuda stesso, come nota San Matteo, per non svelarsi interrogò Gesù se fosse proprio lui a tradirlo. E Gesù glielo fece intendere senza farsene accorgere dagli altri. Pietro, nel suo immenso amore per Gesù, era il più costernato di tutti. Non perché temesse di essere lui, credendosi anzi troppo sicuro della sua fedeltà, ma perché voleva prendere misure contro il traditore, fece perciò cenno a Giovanni a domandargli chi fosse. I convitati stavano a mensa distesi sui divani che fiancheggiavano la tavola ed appoggiandosi con la sinistra sui cuscini mangiavano con la destra. Giovanni stava adagiato sui cuscini a destra di Gesù ed aveva appoggiato il capo con facilità sul petto di lui durante l'istituzione eucaristica che precedette la dichiarazione che Gesù fece del traditore. Al cenno di Pietro, quindi, gli fu facile domandare sommessamente al Signore chi l'avrebbe tradito. Gesù a lui non lo nascose, perché sapeva che aveva maggiore carità di tutti, e gli disse che era colui al quale avrebbe dato del pane intinto. Chi presiedeva un banchetto soleva dare agli ospiti un pezzo di pane intinto o un pezzo di carne per testimoniare loro il suo amore. Gesù scelse questo segno per indicare a Giovanni il traditore, sia perché era il più adatto a non farsene accorgere dagli altri, e sia per dare a Giuda un'ultima testimonianza di amore per conquiderlo. Giuda, sconvolto com'era della stessa istituzione eucaristica, che a lui dovette sembrare una stoltezza, in peccato mortale, sia per lo stato della sua coscienza, sia per l'indegna partecipazione al divino mistero di amore, pieno di avversione e di odio, ricevette quel segno di amore con un atto di disprezzo e credendo forse che fosse un pezzo ancora di quel pane che Gesù aveva detto suo corpo, rinnovò il suo disprezzo per l'Eucaristia. Il suo odio per Gesù si accese più forte e nel terribile turbamento nervoso che ne seguì, Satana lo avvinghiò più fortemente e lo possedette. Non fu un ossesso e rimase nel pieno possesso della ragione e della volontà, ma si dette interamente al diavolo e ne fu dominato. Si alzò di scatto per andare via e consumare il suo tradimento. Era torvo, accigliato, contraffatto e quel suo gesto improvviso non sarebbe potuto passare inosservato agli altri apostoli. Gesù, con immensa carità, prevenne la riflessione degli altri sul gesto di Giuda e quasi che egli si muovesse ed uscisse per compiere un affare o una commissione, gli disse: «Ciò che fai, fallo presto». Dicendo questo, non usò di una finzione, perché in realtà Giuda usciva per compiere il suo tradimento e Gesù, dato che vi si era già deciso, aveva quasi fretta nel suo amore infinito di immolarsi, come appare chiaro dalle parole enfatiche che disse all'uscita di Giuda. Egli inoltre volle mostrare al traditore che senza il suo permesso non avrebbe potuto consumare il delitto e dicendogli: «Ciò che fai, fallo presto», gli disse indirettamente che era lui stesso che gli permetteva di agire in quel modo. Da forte divino poi qual era, mentre Giuda nel suo odio credeva di sopraffarlo, egli mostrava di non temere il pericolo, anzi di desiderarlo per i fini del suo amore. Forse, stando a ciò che dice Origene, Gesù si rivolse anche a Satana, che era entrato in Giuda. E poiché era proprio Satana che spingeva l'apostolo ingrato al tradimento per provocare la catastrofe, Gesù, quasi forte, che non teme l'avversario perché sa di vincerlo, e lo provoca per mostrargli la propria potenza, disse a Satana che avesse pur dato corso alle sue macchinazioni, poiché egli lo permetteva e gli avrebbe subito mostrato la sua potenza. Ad ogni modo gli apostoli non capirono perché Gesù avesse parlato così a Giuda, e poiché questi aveva in custodia la borsa del denaro, credettero che dovesse comprare qualcosa per la festa o che dovesse dare qualche elemosina ai poveri. Giuda uscì subito, dopo aver preso il boccone, e Pietro non ebbe neppure il tempo di capire da Giovanni ciò che gli aveva detto Gesù. Forse Gesù stesso lo impedì per infinita carità, e se disse a Giuda di uscire presto, lo fece anche per metterlo al sicuro dalla reazione degli apostoli, che si sarebbero facilmente accorti del suo sconvolgimento ed avrebbero fatto irruzione contro di lui. Sintetizziamo questi eventi per maggiore chiarezza, anche in armonia con quello che dicono gli altri Vangeli, come essi si successero. Gesù Cristo si raccolse con gli apostoli per la cena pasquale e celebrò prima di tutto questa, ultimo simbolo della sua imminente immolazione cruenta e figura splendida della mensa di amore che voleva istituire. Verso la fine della cena legale, Gesù lavò i piedi dei suoi discepoli e cominciò ad accennare velatamente al traditore. Dopo la lavanda dei piedi dette il precetto dell'amore ed istituì l'Eucaristia, sacramento di amore, e il sacerdozio, ministero di amore. Giuda fu presente, tanto alla cena legale e alla lavanda, quanto all'istituzione eucaristica. Dopo l'istituzione eucaristica, Giuda, che ricevette sacrilegamente il corpo ed il sangue del Signore, più si sconvolse, più si agitò, e nel suo interno decise di andare quella notte stessa a far catturare Gesù, secondo il patto già stipulato coi sacerdoti, col Sinedrio. A lui l'Eucaristia sembrò un eccesso di aberrazione e di innovazione fantastica, poiché ricevendola si sentì profondamente turbato. Si confermò nel malvagio proposito di far cessare, secondo lui, quelle turlupinature e quegli scempi della legge. Era mosso da Satana e dall'odio, ma in quel momento Satana stesso gli faceva intendere che fosse mosso da sdegno e da zelo. Gesù perciò, per scuoterlo e mostrargli che egli conosceva tutto, denunziò apertamente che uno l'avrebbe tradito. Lo disse a Giuda, che gli aveva domandato se era lui, e lo indicò a San Giovanni, perché con l'ascendente della sua carità e con la forza della sua preghiera avesse potuto giovargli. Giuda credeva di far cessare una turlupinatura ed un inganno che secondo lui durava già da molto tempo, e Gesù mostrò invece che non aveva timore di immolarsi, anzi lo bramava, e per questo permetteva che gli avesse consumato il suo tradimento. È penosissimo, certamente, pensare che il banchetto dell'amore e della vita sia stato profanato dal traditore. Il cuore desidererebbe quasi contorcere il cammino storico dei fatti per non ammetterlo, tanto ripugna. Ma è un fatto innegabile che dolorosamente inaugurò la passione eucaristica di Gesù sugli altari e la serie sterminata delle ingratitudini che avrebbe avuto dagli uomini. In quel sacro luogo dove era sintetizzata la storia del passato e quella futura, non mancò neppure la triste rappresentanza dei sacrileghi e dei sacerdoti indegni. Posso continuare, Claudio?
Cioè... Sì, ancora, vai avanti, sì.
Giuda uscì dal cenacolo ed era notte. Dice il Sacro Testo, notte naturale nel luogo e notte nell'anima del traditore, figlio delle tenebre, che usciva per andare incontro all'abisso e dalla notte eterna della perdizione. Era invece luce fulgente nell'anima di Gesù, erano splendori di fiamma nel suo ardentissimo cuore, ed egli, vedendo che stava per compiersi il suo desiderio ardente di immolarsi per la gloria di Dio e per la salvezza di tutti, esclamò: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato». E Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto. Psicologicamente, se può dirsi così, trattandosi di Gesù, nella sua umanità egli ebbe un tale schianto per la partenza di Giuda che, per non venir meno, ebbe bisogno di volgersi ai grandi fini della redenzione. Tal contesto si rivela che il suo cuore era sommamente intenerito, chiamando i suoi apostoli figliolini miei. Ora, la tenerezza paterna, anzi, diremmo materna, gli fece sentire nel cuore uno strappo angoscioso per Giuda e quasi per dominarsi e non apparirne vinto, per non contristare i suoi apostoli e per dare al suo cuore, che scoppiava d'angoscia, uno sfogo d'amore, egli riguardò la gloria che avrebbe avuto lui stesso morendo e che sarebbe ridondata nel Padre col suo sacrificio. Nell'enfasi del suo amore guardò al futuro come ad un fatto già avvenuto ed usò il tempo presente nelle sue parole. Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Egli in realtà si era già offerto eucaristicamente e la sua santissima umanità era stata glorificata sommamente in quel mistero d'amore, diventando cibo di vita. Il corpo ed il sangue, allora ancora mortali, erano diventati cibo e bevanda di vita immortale ed eterna per tutti gli uomini, in tutti i secoli. Non c'era un'incorruttibilità più grande, un'elevazione più sublime ed un regno più universale, come non c'era una glorificazione più grande di Dio in un sacrificio che era identico a quello del Calvario, ma non era consumato dall'irruzione dell'impietà e della scelleratezza dei carnefici, sebbene dall'amore più grande che potesse elevarsi innanzi a Dio e dalla fiamma più ardente di carità. Nell'impeto del suo amore Gesù soggiunse: se Dio è stato glorificato in lui, cioè nel Figlio dell'uomo, anche Dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto. L'offerta che Gesù aveva fatto di se stesso al Padre e la sua volontà di immolarsi era già una glorificazione piena di Dio. L'imminente sacrificio del Golgota in realtà non era che la consumazione. La vittima, per onorare Dio, doveva essere consumata, giacché un agnello non poteva offrirsi con la volontà, ma la vittima divina era già offerta nell'atto della sua volontà. E Dio, anche prima del sacrificio del Calvario, ne era stato glorificato. Ora, come Gesù aveva glorificato il Padre e come avrebbe consumato questa sua glorificazione sulla croce, così il Padre l'avrebbe glorificato in se stesso, elevandolo alla sua destra, cioè nello splendore della divina gloria e facendolo re di tutto l'universo. Questa glorificazione sarebbe venuta presto nell'ascensione al cielo e nella dilatazione della Chiesa e sarebbe venuta anche sul Calvario per i grandi prodigi che avrebbero accompagnato la sua morte. Agli occhi degli uomini, infatti, la croce fu obbrobrio, ma agli occhi di Dio fu grande glorificazione, poiché sotto l'umiliazione tremenda e gli spasimi atroci rifulgeva la potenza di Gesù Cristo vittorioso del peccato e di Satana, splendeva la sua sapienza infinita ed ardeva il suo amore. La stessa dolorosissima immolazione era come una fiamma di santità ed un profumo di preghiera che mai da nessuna creatura si erano elevati a Dio, poiché erano carità e preghiera divina. Il Signore, dando alla morte il suo Figlio, il Verbo suo incarnato, lo glorificava nello splendore di quella medesima umanità torturata che attraverso i dolori dava i frutti più belli e più grandi ed era come vita lussureggiante di grappoli maturi e come campo ripieno di messe. Se credi, fare una pausa?
Sì, diciamo che scendo, al pratico, cioè penso ogni giorno sull'altare Gesù si immola, Gesù, cioè il pane diventa corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Se pensiamo, Padre Pio, che quando gli chiedono: Padre, ma voi sull'altare come state? E lui risponde: appeso. Qui il partecipare alla Santa Messa, no? Talvolta sembra di entrare allo stadio più che in chiesa. E non c'è la consapevolezza, non c'è neanche la formazione, non c'è, lo sforzo di ingentilire, diremo così, anche il cuore dell'uomo, di educarlo. Dice: guardate che noi quando entriamo in chiesa entriamo nel cenacolo, ma entriamo anche sul Golgota. Per cui durante la Santa Messa, quando c'è la consacrazione, vero, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, noi non vediamo, ma misticamente sull'altare, vero, si dovrebbe vedere, e qualcuno l'ha visto pure, vero, Gesù crocifisso. Padre Pio lo vedeva, tant'è vero che era con crocifisso, con Gesù. E lo stesso Padre Pio dice: quando partecipate alla Santa Messa, portatevi sul Calvario e contemplate, contemplate il prezzo della nostra salvezza. Guardate, Gesù che offre se stesso per salvare me, ma io sono distratto, io c'ho altro da pensare. Allora, capite, come farà uno ad innamorarsi di Gesù se non lo guarda, non lo ascolta, non gli interessa di conoscerlo? Cioè, è un personaggio, citato nella Bibbia, che è citato nel Vangelo, ma adesso io qua praticamente vedo Don X o Padre Y che dice delle parole, ma insomma la fede, vedi, senza la fede non si può piacere a Dio. Allora ditemi voi come piacciamo a Dio noi che entriamo in chiesa senza fede, viviamo la messa senza fede, facciamo la comunione senza fede, non ringraziamo perché non abbiamo la fede. Cioè, ma come si fa a rieducare diciamo, questo popolo di battezzati incoscienti. E sapete che Giovanni Paolo II dice la rievangelizzazione dell'Europa. Qui non serve andare in Africa, perché dico, saranno gli africani che verranno a rievangelizzare l'Europa. Abbiamo perso la fede. Diciamo che, pensate un po', arrivare al punto di non voler neanche riconoscere le proprie radici cristiane, di ordinare di togliere i crocefissi. E poi magari, ecco, per mostrare che siamo rispettosi delle religioni, ma noi anche possiamo anche contribuire per la costruzione dei minareti, per esempio, per cui dico, ma c'è capire qualcosa, povero uomo devastato dal peccato, devastato dalla superbia, dalla presunzione, dall'amor proprio. Veramente, vedete, dice tu, Claudio, fai di quei discorsi un po' strani forse, no? No, il fatto è che io non sono un addomesticato dai media, diciamo che voglio vivere e chiedere al Signore che mi addomestichi Lui, perché forse abbiamo il cuore selvaggio, no? Ecco, Signore, fammi capire. Cioè, quando io vado alla Santa Messa, devo dire adesso, se vado alla Santa Messa, arrivo al Golgota, ma per arrivare al Golgota devo fare la Via Crucis. Per fare la Via Crucis devo essere condannato prima. Allora, praticamente io non condanno mai le mie mancanze e vado a confessarle, a chiedere perdono. Io vado convinto che io non ho da condannare nulla, perché io sono perfetto, non ho bisogno neanche di confessarmi, non saprei neanche cosa dire. Ecco, quindi devi partire, dire adesso io vado, ma vedete, nel rito tridentino, vero, cosa succede? Che il sacerdote inizia il tutto dicendo ai fedeli, pregate, ecco fratelli, perché il Signore mi renda degno di salire i gradini per arrivare all'altare, no? Dice, pregate che il Signore mi renda degno, tanto vedi che si mettono i puntini su lei, per cui già il prete deve capire che bisogna che la gente, per cui pregare per il sacerdote, perché il Signore renda degno il celebrante di celebrare questo sacro rito che incanta il cielo, incanta gli angeli, vero? Cosa ha fatto il Signore per noi? Poi il sacerdote prega perché siano resi degni i fedeli di partecipare al santo sacrificio, capite? Cioè, questi particolari che sono molto importanti, perché ti mettono nella condizione di pensare dove sei entrato, dove sei, a che cosa stai partecipando, no? Questi sono spariti, no? Qui diciamo che quando uno diciamo invece li scopre, dice, ah vedi, questi ti mettono veramente nella condizione di dire, Signore mio, sono qui ai tuoi piedi, miserabile peccatore, vero? E poi anche, diciamo, puoi anche fare, cioè, parlare come il ladrone, perché in effetti tu hai rubato tempo a Dio, hai rubato grazia, cioè sei un ladrone anche tu, perché il Signore ti ha dato delle cose perché tu li utilizzi e tu ti sei appropriato, per cui sei un ladrone anche tu. Quando diventerai un ladrone pentito, diciamo, il Signore ti perdonerà e ti farà entrare in paradiso, però se continui a sentirti un giusto, che tu tutto il tempo, tutti i talenti che il Signore ti ha dato, li hai utilizzati secondo la sua volontà, ecco, allora non sarai un ladrone, ma se invece hai fatto di tutto e il tempo che ti ha dato l'ha utilizzato per fini diversi, sei un ladrone, che hai rubato, praticamente si è appropriato dei beni di Dio per utilizzarli a favore tuo e non a gloria del Signore, no? Quindi diciamo andare a messa, fare la comunione, ma bisogna, ecco, considerare queste cose, entrare a testa bassa e dire: Signore mio, ho ancora un po' di fede per grazia tua, Signore io credo, ma aumenta la mia fede, perché quando uno entra in chiesa deve chiedere subito che aumenti la fede, perché tu partecipi a un qualcosa di così grande che bisogna che la tua fede cresca, se no continui a perdere tempo, cioè non partecipi di questo sacro mistero, vero? E vabbè, Anna, io direi che è bene che tu vada avanti con il resto delle letture, perché oggi sono molto nutrite e anche sostanziose e anche, diciamo, saporite.
Certo, con tutto il gusto speciale. Ho quasi terminato, comunque solo una facciata che riguarda proprio la presunzione di San Pietro, confidando solo nelle sue forze, ecco, questa sua convinzione di poter dar la vita per il Signore. Pertanto, su una pagina 1984, sempre San Giovanni, capitolo 13, Gesù parlava dell'amore scambievole e Pietro era tutto concentrato nelle parole che il Maestro Divino aveva detto: dove io vado, voi non potete venire. Al suo amore era troppo penosa quell'espressione, che equivaleva all'annunzio di un distacco, e perciò gli domandò: dove vai tu? E Gesù gli rispose: dove io vado tu non puoi seguirmi adesso, mi seguirai però in seguito. Pietro capì che alludesse ad un pericolo imminente, ma non capì che Gesù, dicendogli che l'avrebbe seguito in seguito, gli prediceva la stessa sua morte di croce. Al suo cuore ardente ripugnava immensamente staccarsi dal Maestro amatissimo, e dal coraggio di cui si credeva capace ripugnava di lasciarlo solo. Perciò soggiunse con sicurezza: perché non posso seguirti adesso? Darò la mia vita per te. Egli voleva difenderlo ad ogni costo, anche se questo avesse dovuto costargli la vita. Ma si fondava sulle sue forze e non pensava di fare assegnamento sulla grazia di Dio. Era debole e non se ne accorgeva. Per questo Gesù gli soggiunse con pena: darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterà il gallo, cioè non spunterà l'aurora del giorno novello, quando il gallo canta, che tu mi avrai rinnegato 3 volte. Pietro non si persuase delle parole del Maestro, gli sembravano un assurdo, e rimase nella convinzione che sarebbe stato capace di dare per lui la vita, ma dolorosamente dovette convincersi in quella medesima notte quanto era vano il suo proposito ed il suo coraggio senza la grazia di Dio. Ci fidiamo anche noi di noi stessi e pensiamo alla vanità dei nostri propositi. Quante volte risolviamo di non peccare e ci sembra che la nostra risoluzione sia ferma, e poi alla più piccola occasione cadiamo miseramente. Quante volte, pur sorretti dalla grazia di Dio, siamo noi a desiderare di cadere, seguendo la corrotta natura e cercando le occasioni del peccato. Persuadiamoci che siamo come povero stelo di fieno che ad un soffio si curva e ad una raffica si spezza. Ricordiamoci poi del nuovo comandamento di Gesù sulla carità ed amiamoci come Gesù ci ha amato, compatendoci, aiutandoci e sacrificandoci gli uni per gli altri. Se la carità è il segno di riconoscimento sulla terra di noi cristiani, nel cielo è la tessera, l'unica tessera che può introdurci nell'eterna gloria, dove tutto è armonia eterna di carità e di amore. Ho terminato, Claudio.
Ah, sì. Allora, io pensavo, no? Prima, quando dicevo che per andare a messa bisognerebbe fare un percorso prima, no? Bisognerebbe fare la via crucis, certo, prima. Di modo che tu devi fare questo percorso per sapere Gesù per arrivare là cosa ha ancora patito, così tu arrivi con le giuste disposizioni. In realtà penso alle messe di Padre Pio, cioè noi per andare alla messa di Padre Pio dovevamo svegliarci, che ne so, alle 3 del mattino, alle 4, per andare a messa e per avere dei posti, diciamo, più vicini all'altare, bisognava già stare davanti al portone finché i frati l'avrebbero aperto, no? Per entrare in chiesa, per cui per avere dei posti più vicini, ecco, vedi che tu però facevi un percorso, diciamo, di via crucis. Intanto dovevi ridurre i tempi del sonno perché dovevi alzarti prima che il gallo cantasse, no? E quando il gallo cantava bisognava mettersi a piangere perché l'abbiamo rinnegato altro che 3 volte, no? Poi là davanti si aspettava, in inverno c'era un vento gelido, delle volte sapete la bora di Trieste arriva fin laggiù, proprio ti gela, ecco, sembra un congelatore, no? Ecco, ma poi questo tempo non lo utilizzavi a chiacchierare, perché tutti quanti con la corona in mano, rosari, 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 per cui c'era un percorso, diciamo, di via crucis, ma in compagnia della Madonna, perché si andava avanti a rosari, poi si entrava in chiesa. Allora vedete, Padre Pio, senza dirtelo, ti organizzava il giusto modo per andare a messa, cioè tu hai a messa alle 7, bene, dovresti alzarti alle 5 e cominciare a meditare, a pregare per arrivare preparato al Golgota, dove Gesù si immolerà, vero, diventerà il corpo e il sangue di Gesù Cristo e diventerà pane di salvezza per quelli che lo cercano. Santa giornata a tutti, da Claudio.
Ed Anna, con un grazie immenso, l'Immacolata. Grazie, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.